Il testo si trova in Isaia capitolo 6, leggeremo i versetti da 1 a 13. Libro di Isaia capitolo 6, versetti da 1 a 13, la pagina è la 674 per chi usa la versione della Chiesa. Direi a Jessica di preparare la registrazione del brano, se... Leggo da Isaia 6, dal versetto 1 al versetto 13. Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: «Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: «Ecco, questo ti ha toccato, le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato». Poi udì la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Allora io risposi: «Eccomi, manda me». Ed egli disse: «Va e di a questo popolo: ascoltate, sì, ma senza capire, guardate, sì, ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudigli gli occhi, in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi e non intenda con il suo cuore, non si converta e non sia guarito. E io dissi: «Fino a quando, Signore?» Egli rispose: «Finché le città siano devastate, senza abitanti, non vi sia più nessuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione, finché il Signore abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto, ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti, rimane il ceppo, così rimarrà al popolo, come ceppo, una discendenza santa».
Uno dei problemi fondamentali nella vita cristiana è l'incongruenza che Dio fa nella nostra vita. Abbiamo visto già la volta scorsa come una visione, diciamo così, ridotta, comoda di Dio spesso non fa altro che farci vivere male. Molte difficoltà che noi incontriamo nella nostra esistenza terrena non sono dovuti ai problemi, alle relazioni, alle circostanze, ma probabilmente la cosa centrale che determina il nostro malvivere è perché abbiamo una visione ridotta o piccola o distorta di Dio. Molte difficoltà etiche, molte discussioni sulla moralità, molti conflitti nascono proprio da questa mancanza di visione corretta, piena, sostanziosa di chi è Dio. Dio in qualche modo, anche se viene annunciato o riconosciuto nella nostra vita, è incongruente. L'incongruenza non fa altro che produrre una sorta, uno sciame di difficoltà e problemi. Non è una cosa banale. Ho letto negli ultimi 2 o 3 anni alcuni saggi che presentano il cosiddetto nuovo ateismo. Ci sono alcuni filosofi, scienziati, che sono molto aggressivi nei confronti della fede cristiana. Dennett, Dawkins, Hutchins e tanti altri all'estero e in Italia. Parlano di illusione di Dio, di un Dio nato di nuovo soltanto nell'immaginazione degli uomini. Hanno una retorica pesante, forte. Fanno presa su argomentazioni logiche a volte molto sottili, molto fini. Però non è tutto lì. Perché se poi tu studi la loro biografia, se poi tu vai ad analizzare il loro percorso di vita, la cosa che mi ha colpito di più con dolore e con sofferenza è che queste persone quasi sempre, hanno avuto contatti, sono stati cresciuti ed allevati in ambienti cristiani. E addirittura c'è chi ha fatto anche un'esperienza, diciamo così, importante nella propria vita, no? Si è riconosciuto, si è configurato per qualche tempo come una persona nata di nuovo. Oppure chi è nato in contesti, in famiglie per bene, cristiane. Però poi a un certo punto nella loro vita esplode una rabbia, esplode un malessere, esplode un malumore e li porta a combattere, ad opporsi con violenza, in modo aggressivo, contro tutto ciò che riguarda la fede e il cristianesimo. Lilla, che insegna a New York, è un politologo, uno dei massimi esperti di questioni di fede collegate allo scenario internazionale. Lui a un certo punto dice, a un intervistatore, ma cos'è che è successo nella tua vita? Come mai sei arrivato a queste posizioni così aggressive? Lui dice, perché nella mia famiglia, nella Chiesa, nei credenti, ho visto che Dio era incongruente e inutile. Erano molto bravi nella moralità, erano molto bravi a segnalare con arroganza i fallimenti altrui, però realmente Dio era incongruente, era morto, non c'era nessuna valenza, Dio non era sostanzioso nella loro vita. Erano bravi a lottare per i principi di Dio, ma avevano perso completamente la visione di Dio. E questo è quello che succede spesso. E spesso questo è il motivo anche perché alcuni di noi probabilmente affrontano un periodo della propria vita dove sono in qualche modo vivono una forma di repulsione nei confronti del Vangelo, non perché il Vangelo o Dio non riesca più ad attrarre o a soddisfare o a sfamare la nostra anima e il nostro cuore, no? Ma perché spesso le persone che incarnano il Vangelo sono così distanti. Sono così incongruenti, sono così contraddittori. Qual è allora la soluzione? La soluzione in questi casi non è quella di abbandonare tutto, ma di essere radicali fino in fondo. E io con voi questa mattina voglio studiare un testo, voglio leggere un testo che ci invita alla profondità, a essere radicali fino in fondo con il Signore. Isaia 6. C'è un sermone che mi ha incoraggiato molto studiavo il testo, ed è un sermone di 1600 anni fa circa, di un uomo che si chiamava Agostino. Ed Agostino dice a un certo punto, fatemi incontrare un uomo che ha fame, e io saprò cosa dargli. Fatemi incontrare un uomo che è solo, che vive nel deserto della sua anima, e io riuscirò in qualche modo a consolarlo. Fatemi incontrare un uomo che ha delle difficoltà nelle relazioni, e io in qualche modo riuscirò a dirgli qualcosa. Fatemi incontrare un uomo che è nel peccato, e io riuscirò a segnalare a lui una via, una prospettiva di liberazione. Non fatemi incontrare però una persona fredda, perché lì realmente non so cosa fare. Non fatemi incontrare un uomo piatto, senza passioni nella propria vita, perché lì è molto difficile intervenire. La visione di Dio che ci dà Isaia questa mattina è una visione per persone, diciamo così, non piatte, calde, che magari vivono in problemi, ma malgrado queste difficoltà, Dio può fare la differenza nella nostra vita. Cosa facciamo allora per capire Dio? Bisogna andare nella Scrittura. E il testo di oggi è il testo che forse più di ogni altro nella Bibbia ci presenta una visione della santità di Dio. Ci dice chi è Dio, ci parla della sua natura, ci parla della sua trascendenza, ci parla della sua maestà, ci parla della potenza di Dio, ci parla della sua purità, ci dice come Dio è luce, ci parla della sua immensa gloria, ci parla della sua immensità. Questa ci parla di un Dio che è l'eccelso, il perfetto, il superiore di ogni perfezione. Se vuoi conoscere Dio, bisogna conoscere questo Dio. Questa è la rappresentazione più enfatica, dice uno studioso dell'Antico Testamento, della santità di Dio in tutto l'Antico Testamento. Non c'è nulla di più chiaro, probabilmente, in tutto l'Antico Testamento. La santità di Dio, allora, cosa significa? Significa tre cose, tre dimensioni. Vi ricordate? No, essere a una dimensione possiamo capire il punto. Sulle due dimensioni possiamo avere a che fare con segmenti, linee, rette. Nelle tre dimensioni invece cominciamo a capire realmente, no, cosa abbiamo, come, quanto solida è un oggetto. Tre dimensioni della santità di Dio. La prima dimensione che ci dice questo testo è che Dio è altro. Dio è altro. Dio è il trascendente. La seconda dimensione che ci dirà questo testo è che Lui non solo è altro, non solo Dio è il trascendente, Dio è puro. Non c'è nessuna macchia in Lui. E la terza cosa che ci dice questo testo è che non solo Dio è altro, non solo Dio è puro, quindi l'appello alla moralità, ma Dio è amore. E in Lui si trova l'un'infinita grazia. La prima dimensione, guardate un po' il contesto, è Dio è altro. I primi quattro versetti, Isaia 6, nell'anno della morte di Re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lempi del suo mantello riempivano il tempio, e sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due i piedi, con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è ripiena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, e dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Dio è altro. Che, detto in termini contemporanei, possiamo dire: Dio non è addomesticabile. Dio non è, come dire, un oggetto che noi possiamo gestire. La sua persona non è a nostra disposizione. Re Uzia muore. Re Uzia è stato un re importante nella vita del popolo di Israele. Sale al regno a 16 anni, fa molte cose buone durante il suo regno, per decenni lui regna, governa il popolo con giustizia, con integrità. Verso la fine dei suoi anni inizia, diciamo così, no, a perdere la bussola, come spesso accade. Tant'è vero che quando la Bibbia parla di leader, no, il Nuovo Testamento ci dice: sì, guardate il loro inizio, ma soprattutto imparate, guardate la loro fine. Lui è un re, il re di Israele, di Giuda, e fa delle cose buone. Gli ultimi 10 anni inizia a essere una persona, inizia a incoraggiare la corruzione, a sperimentare cose non giuste, e vive per un periodo, per circa 10 anni, vive in un periodo di interregno, cioè regna insieme a suo figlio Giotam. Suo figlio Giotam è molto giovane, avrà, quando lui muore, a 25 anni, il popolo non sa cosa succederà con lui adesso, capite? Per 40 anni c'è stata stabilità, per 40 anni il regno è stato, sì, comunque, anche se nell'ultima fase c'erano qualche difficoltà, ma c'è stato, lui ha garantito un certo benessere. Adesso arriva chi è questo? Questo ragazzino, questa persona, non sappiamo cosa farà, non sappiamo cosa produrrà. Il regno, il trono di Uzia, come dire, c'è molta preoccupazione nel popolo. Allora Isaia cosa fa? Isaia si trova nel Tempio, probabilmente per la preghiera, probabilmente per il sacrificio, non sappiamo. Comunque in queste circostanze Isaia frequenta il Tempio, frequenta la casa del Signore. E qui avviene questa visione. Il trono di Uzia è instabile, il destino del popolo è incerto, sembra tutto traballante, tutto può crollare da un momento all'altro. E a Isaia viene donata una visione. E cosa vede Isaia in queste circostanze? Vede non il trono traballante di Uzia, non la poltrona vuota o corrotta di quest'uomo, ma in queste circostanze, nello scenario così desolato, nelle paure che c'erano allora, Isaia vede il trono di Dio. Capite il contrasto? Capite cosa lui vede in queste circostanze? Vede il trono di Dio. E il trono di Dio non è un trono normale. Il trono di Dio è un trono alto. Vidi il Signore seduto sopra un versetto 1, sopra un trono alto. Non era allo stesso livello dei troni degli uomini. Era un trono non di pari grado. Non importa quello che Uzia ha fatto. Lui vede un Dio supremo, lui vede la supremazia di Dio, lui vede la stabilità di Dio, malgrado tutto attorno a lui è instabile. Lui vede la sovranità del Signore, quanto i sovrani terreni sono corrotti, morti, non ci sono più. Dio regna nelle nazioni. È ripetuto, Dio è il re dei re, lui è il re di ogni cosa, è una frase ripetuta decine di volte in tutta la Bibbia. Lui è il Dio l'Altissimo, ogni sovrano, ogni re si piegherà innanzi a lui, e Isaia vede Dio, e lo vede così. Il trono non è un trono normale. Il trono è circondato, se voi guardate il verso 1 e 2, il trono è circondato dai lempi del suo mantello. Il mantello, cioè l'estensione della grandezza di Dio, arriva, invade il Tempio, invade tutta la terra. È trascendente, però non è indifferente, non è solo lì. Il suo mantello raggiunge il Tempio, raggiunge la terra. Il mantello, Dio è lì, è presente nel Tempio, non è nel palazzo. Non è nelle poltrone, non è nelle corti, non è nei parlamenti. Dio riempie con la sua presenza il Tempio. E accanto a questo trono eccelso c'erano dei serafini. I serafini si pensa che siano degli angeli. Si parla di loro soltanto qui nella Bibbia. Si parla in molti altri posti di angeli, ma di questo particolare tipo di creature angeliche. Si parla qui e c'è una descrizione. Questi esseri angelici sono molto coraggiosi. Però, malgrado il loro coraggio, malgrado la loro perfezione, non possono guardare Dio direttamente. E hanno sei ali. Con sei ali si coprono la faccia, perché sanno che nell'istante stesso loro, se vedessero Dio con i loro occhi, morirebbero subito, perché non potrebbero sostenere la perfezione, l'immagine di Dio. E poi hanno altre due che coprono i piedi, perché come simbolo di prontezza, se il Signore ci dice di andare, i nostri piedi sono pronti a correre. Noi non vogliamo essere qui, come dire, a muoverci per conto nostro, e con due ali volano. Queste creature angeliche. Però in modo straordinario, quando ho letto questa frase io ho pensato, ma questo è realmente forte. Ora, guardate un po' cosa succede nel nostro mondo contemporaneo, se c'è un personaggio importante. Questo personaggio importante, di solito, ha delle guardie del corpo. Anzi, qui in Italia, spesso accade che tu sei, come dire, se aspiri al ruolo di VIP, in qualche modo solleciti, incoraggi no? Le forze dell'ordine a offrirti questa protezione, no? Quindi più guardie del corpo hai, più insomma vali, più sei una persona che ha una certa influenza. E le guardie del corpo, oltre a fare da status, spesso le guardie del corpo servono a proteggere il personaggio importante, perché il personaggio importante corre dei rischi, no? Qui è una rivoluzione, perché qui ci sono delle guardie del corpo, però sono le guardie del corpo a doversi proteggere dal personaggio importante. È un'altra cosa. Cioè, qui sono le guardie del corpo che devono cercare la protezione dal VIP, perché Dio è totalmente diverso dalle nostre circostanze. E Dio è alto. E Isaia qui vede delle cose, e però soprattutto lui sente delle altre cose. Versetto 3. Guardate cosa sente. Questa visione che Isaia affronta, vive, è multisensoriale. Non è soltanto visuale, visiva, no? È anche uditiva. E Isaia vede delle cose e sente delle cose. E quello che sente, versetto 3, lui sente che questi serafini gridavano senza reticenza e dicevano: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti. Cioè, c'era una celebrazione. C'era una riconoscenza di chi Dio è. Ora, i serafini potevano celebrare cosa? Io mi sarei aspettato che loro celebrassero il suo governo, il suo potere, la sua sovranità. Invece i serafini, quello che celebrano, gli angeli, quello che celebrano, non è la sovranità, è la sua santità. Santo è il Signore, è un super superlativo, tre volte santo, è esponenzialmente santo. Loro si concentrano su questo: Dio è il Santo di Israele. E loro sanno che quando parlano di Dio come il Santo di Israele, loro stanno pensando a un Dio che nella sua santità fa giustizia. Lui è santo. Lui, c'è la firma di Dio attorno a noi. La creazione è la firma di Dio che dichiara la sua appartenenza. Ogni cosa ci ricorda che appartiene a Lui. Tutta la creazione, tutto il cielo, tutta la nostra vita portano i segni di questa straordinaria firma di Dio. È Lui, è a Lui che dobbiamo ogni cosa. Però Dio non è un piccolo Dio tribale, capite? Dio non è una divinità addomesticabile. Lui non è il piccolo idolo che mettiamo lì dove vogliamo. Lui è tre volte santo. E questo significa che c'è splendore, c'è gioia, c'è vita nella sua persona. Questo vuol dire che c'è la sua santità splende, questo significa che la sua maestà è incomparabile, questo significa che Dio è santo, e se Lui è santo ogni cosa trema davanti a Lui. Lui è altro da noi, Lui è di categoria diversa da me e te, Lui appartiene a un altro livello, Lui non è come noi, Lui è santo, non c'è nessun rimedio, noi non possiamo essere come Lui. Allora, se questo è vero, se Dio è realmente altro da noi, se Lui è trascendente, cioè non si identifica con le nostre miserie, allora nulla nella nostra vita è ordinario. Significa che se tutta la terra è piena della sua gloria, vuol dire che non c'è nulla di casuale nella nostra vita, vuol dire che anche la nostra vita può essere riempita in qualche modo dalla sua gloria, vuol dire che la nostra esistenza precaria, debole, contraddittoria, può essere finalmente segnata dalla sua gloria, vuol dire che i nostri sforzi, il nostro lavoro, vuol dire che la nostra professione, la nostra famiglia, le nostre relazioni, le nostre gioie, i nostri divertimenti, ogni centimetro quadrato della nostra vita possono essere occupati in modo radicale dalla gloria e dalla santità di Dio. La sua gloria riempie ogni cosa, nulla escluso. vuol dire che il cielo si sta espandendo, vuol dire che il regno di Dio sta lievitando, vuol dire che in ogni direzione la presenza di Dio sta conquistando ancora spazi, vuol dire che c'è significato, che la tua vita ha un senso, vuol dire che la situazione che tu stai vivendo ora non è priva di speranza, perché la gloria di Dio avanza piano piano. Vuol dire che nulla è perduto, vuol dire che c'è ancora la sicurezza della vittoria, vuol dire che io e te possiamo vibrare e godere della gioia e dell'alterità di Dio come hanno fatto questi serafini se noi ci esponiamo a questa presenza straordinaria. Cari amici, questo è quanto preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno. Ed è una preghiera atomica, nucleare, perché procura queste conseguenze. Ma Dio non solo è altro, Lui non è soltanto il trascendente. La seconda cosa che ci dice questo testo è che Dio è puro. E che se Dio è puro vuol dire che in Lui abita la moralità perfetta. Lui non è il bigottone. Lui è l'immensamente puro e nessuna macchia c'è nella sua esistenza, nella sua persona. Dov'è questo? Versetto 5 e 6. Allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini si voltò verso di me e tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Dio è puro. C'è un'esperienza che disturba, tutto trema, la presenza di Dio sconquassa ogni cosa. E subito dopo Isaia, appena vede questa visione, lui non fugge ma si rende subito conto della propria precarietà, della propria indegnità. Ora, non sappiamo quali sono le emozioni che Isaia prova, forse ha panico, forse trema, forse ha confusione, forse va in trance, forse piange, forse è in ginocchio, il testo non ce lo dice, però il suo terrore non è dovuto alla visione straordinaria, no, il suo terrore, la sua paura è dovuta perché lui si rende conto che è di fronte a un essere puro. Non è il potere che lo disturba, ma è la purezza di Dio che lo sconvolge. Dio è puro. Il contrasto con i serafini è forte. Ora lui è un profeta, e come un uomo di Dio, come un profeta, la sua lingua è centrale al suo servizio, al suo ministero. È lo strumento principale attraverso il quale lui è qualcuno, lui esercita la sua professione, la sua vocazione, è il cuore centrale della propria vita. Ora, la sua lingua è il simbolo della sua identità. E lui dice, io sono un uomo dalle labbra, dalla lingua impura. Sapete cosa sta dicendo qui? Non c'è nulla di buono in me. Sono totalmente corrotto, sono marcio fino in fondo, sono un uomo dalla lingua, dalla bocca impura. Con ribrezzo, l'anno scorso, accompagnando un fratello, Carl Truman, quando era qui, siamo andati a visitare a Padova la cattedrale di Padova, e ci siamo resi conto a un certo punto che c'era una folla che in qualche modo si accodava, no, verso, nei confronti di una reliquia. Questa reliquia, questa parte parte del corpo di una persona considerata santa, era la lingua di un predicatore. Ancora lì, era lì. C'era quest'altarino, no? e c'era conservata, tu potevi osservare in modo quasi macabro, no? Quasi ripugnante, no? Questa parte del corpo, no? Di diversi secoli, no? Immaginate la condizione in cui si trovava, però questa lingua era perché si ricordavano i successi, le benedizioni associate al dono di questo uomo di Dio, di questo predicatore dei secoli scorsi. Allora tutti passavano lì, in qualche modo dovevano toccare, no, questa reliquia, no? Tanto era, come dire, si identificava. Qui la bocca a cui Isaia fa riferimento non è così ripugnante, è una cosa diversa, è la sua vita, è la sua vocazione, è la parte essenziale della sua persona. Lui si espone davanti a Dio e dice: Signore, io ho bisogno di te, e la mia vita intera è inadeguata a servire Dio. Ora, cari amici, questo è un passaggio importante, perché spesso noi la cosa che si pensa ci dà una indicazione, un termometro. Sapete qual è il termometro più affidabile? Se nella nostra vita c'è stato un vero incontro con Dio. Sapete qual è la misura più sicura, no? Che la nostra esperienza religiosa sia autentica? Non è quella se diventiamo sicuri di noi stessi, fieri, orgogliosi, arroganti, no? Queste cose sono cose che ci dovrebbero far preoccupare. Ma la misura migliore, la misura più autentica, il termometro più affidabile per misurare, diciamo così, l'autenticità spirituale di ognuno di noi è lo stesso tipo di umiltà che caratterizza Isaia. Lui ci mette profondamente in gioco e sa che adesso non è adeguato, sa che adesso non è in grado di arrivare fino in fondo. Lui ha questa esperienza e si rende subito conto che nulla nella sua vita è a posto. Lui la prima cosa che dice non è: ecco, io adesso sono pronto, ce la faccio, ho la giusta visione di Dio, posso essere il grande crociato che combatte e distrugge tutti quelli che non la pensano come me. No, la prima cosa che dice Isaia è: Signore, io sono una persona indegna, non ce la faccio, Signore, io sono totalmente inadeguato, io sono completamente cattivo, io sono peggio di molti altri che mi circondano, Signore, non c'è nulla di puro in me. E la grazia straordinaria di Dio arriva nella vita di quest'uomo e lo sconvolge. E lui a un certo punto dice: Signore, io accetto il tuo giudizio, io accetto la tua approvazione e non considero l'opinione degli altri. Guardate cosa dice a un certo punto. Lui dice, lui si riconosce fallimentare. Lui dice, versetto 5, io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Vuol dire: Signore, non soltanto l'essenza della mia vita è corrotta, non solo ho usato la mia lingua, il mio linguaggio, non per benedire ma per distruggere, non solo ho usato la mia comunicazione in modo scorretto e sconveniente, non solo forse che io che sono un profeta mi sono fatto condizionare dalla presenza degli altri piuttosto che dalla tua presenza, non solo forse qualche volta invece che dare il tuo messaggio ho dato le mie idee, non solo questo, ma io seguo, Signore, io sono immerso in un popolo di labbra impure. Vuol dire: Signore, io molte volte ho seguito la folla, io molte volte sono stato imbrigliato dalla moltitudine, molte volte ho fatto quello che tutti gli altri facevano piuttosto che prendere posizione per te. Signore, io sono immerso in questa condizione, nessuna autenticità nella mia vita. Signore, molte volte io ho cercato l'approvazione degli uomini piuttosto che l'approvazione tua, pur sapendo che è la tua approvazione soltanto quella che conta. E lui dice, però, a un certo punto succede qualcosa di straordinario. Rudolf Otto è uno studioso dell'inizio secolo. E lui a un certo punto, anche utilizzando questi testi, è un non credente, Lui dice a un certo punto, ecco, uomini come ad Isaia hanno sperimentato il sacro. Però il sacro, lui dice, e questo è quello che il mondo contemporaneo ancora pensa quando si parla di queste cose, è in modo forte collegato allo sforzo compiuto dall'uomo per costruire un mondo che abbia un senso. Cioè, in pratica, c'è un'opinione che è diffusa, che tutto quello che riguarda queste esperienze, diciamo così, sacre, siano il frutto dell'immaginazione degli uomini, siano uno sforzo per dare senso agli uomini. Però se noi leggiamo realmente quello che succede nella vita di Isaia, quello che vediamo è totalmente l'incontrario. Non c'è nessuno sforzo, questa esperienza lo investe, lui non vuole assolutamente costruirla. L'esperienza del Signore è autenticamente tale, cioè non è il frutto della nostra ricerca, ma è il frutto della sua grazia che ci arriva e ci prende, e noi non possiamo fare a meno di confrontarci con essa. Dio è puro. Se Dio è puro, amici, significa che la moralità ha un senso. Significa che rispettare i comandamenti ha un senso. Non perché noi diventiamo migliori di Isaia, non perché noi diventiamo in qualche modo persone perfette, non perché in qualche modo si prende godimento nella legge, nei 613 leggi e prescrizioni che si trovano nell'Antico Testamento. Non è questo il punto. Il punto è come fai, come faccio, come facciamo ad avere comunione con il Dio puro, se la nostra vita è espressamente segnata dall'impurità, dalla ribellione, dall'indurimento del nostro cuore? È possibile? Possibile resistere, stare di fronte a un Dio puro senza interrogarsi sulla propria condizione e senza prendere con determinazione: Signore, io voglio vivere una vita che ti onori, che sia allineata a te, alla tua purezza, alla tua perfezione. E questo è il fondamento della moralità. Dio è il fondamento dell'etica. Togli Dio dall'etica, togli Dio dalla moralità, e quello che rimane è solo arroganza, solo superiorità, violenza, sopruso, manipolazione. Terzo punto, terza dimensione della santità di Dio. La terza dimensione della santità di Dio è che non solo Dio è altro, non solo Dio è puro, ma il terzo punto è che Dio è amore. E in questo verso si nota che lui non è una forza bruta, ma nella sua santità lui si prende carico del nostro problema, nella sua santità lui gestisce i nostri problemi e li risolve. Versetto 6. Ma uno dei serafini vede che Isaia vive con disagio questa presenza, cosa fa? Guardate come Dio risolve, è il grande problem solver. Guardate quello che Dio fa, come risolve il problema fondamentale dell'uomo. Nessuno può farlo. Ma uno dei serafini volò verso di me e, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato, e le tue labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Cari amici, noi spesso creiamo delle contrapposizioni. C'è il Dio dell'Antico Testamento cattivo e guerrafondaio, c'è il Dio del Nuovo Testamento che ama, c'è la legge e il Vangelo, c'è la grazia e la santità, c'è questo e c'è quest'altro. E la nostra vita spesso rimbalza su queste visioni semplicistiche, false, perché quello che vediamo qui è che Dio è contemporaneamente santo, contemporaneamente puro, ed è allo stesso tempo pieno di grazia. Non c'è contraddizione in Dio. Lui è allo stesso tempo l'Iddio tre volte santo, infinitamente santo, esponenzialmente santo, santo al santo al santo, e allo stesso tempo è il Dio che ama, è il Dio che si prende carico, il Dio che cura i nostri problemi. Dio, lui è il santo di Israele, però lui è colui che aiuta il suo popolo. Isaia dirà questo qualche pagina più in là. Lui è il Salvatore, lui è il Redentore, lui è il Santo. Guardate cosa dice in Isaia 30, versetto 15. Prendetelo con me, perché è sempre lo stesso, nello stesso libro, Isaia 30, versetto 15. Pagina 698. E questo è quello che emerge dalla santità di Dio. Qual è il modo per risolvere i problemi di Isaia? I problemi del popolo? Non sono alchimie, non sono magie particolari. No, no, Isaia 30, versetto 15. Poiché così aveva detto il Signore, Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni. Nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Questo è il Dio che si prende cura di noi. Cosa succede? Come Dio purifica? Come Dio si prende cura del problema di Isaia? Dio lo rende puro, lo purifica. Allora prende un fuoco, prende in pratica un carbone ancora acceso, ardente. Questo carbone ardente, guardate qua, l'immagine è metaforica. Ci richiama in modo molto forte a qualcosa che avverrà qualche secolo dopo. Siamo nel luogo santo del Tempio. E nel luogo santo del Tempio c'era una conca con del carbone su cui si accendeva il fuoco per i sacrifici. E almeno una volta l'anno, nello Yom Kippur, c'era il sommo sacerdote che entrava nel luogo santo e offriva i sacrifici di espiazione, cioè pagava per i peccati di tutto il popolo. Qui cosa fa il serafino? Cosa fa l'angelo? Prende un carbone ardente, cioè prende ancora quel fuoco che doveva essere usato che si usava per i sacrifici, e quel fuoco utilizzato per i sacrifici viene preso e passato e dato ad Isaia e passato nella sua bocca, e questo fuoco lo purifica. Isaia non è disturbato, lui non si preoccupa di essere sfigurato. Lui non ha problemi di immagine. Il fuoco santo di Dio viene utilizzato per renderlo puro. Questo carbone, questo tizzone acceso, ci chiama, ci richiama, ci ricorda in modo molto, molto forte che ci sarà un altro fuoco, ci sarà un sacrificio perfetto, che ci sarà un'operazione ancora più importante e più grande, dove Dio prenderà il fuoco santo della croce e con esso Lui lo spargerà su ognuno di noi affinché tutti i nostri peccati, tutte le nostre impurità, tutte le nostre imperfezioni potessero essere cancellate definitivamente. Questo fuoco, il fuoco di Dio non sfigura, il fuoco di Dio non è antiestetico, il fuoco santo di Dio purifica e abilita e ci dà la forza di vivere una vita santa. Questo fuoco è la croce. Non dice il Signore la stessa cosa? Non è Lui che è venuto nel posto del sacrificio? Non è Lui che è morto per ognuno di noi affinché, risvegliati dal Suo Santo Spirito, adesso possiamo ascoltare la Sua voce che ci dice: la tua colpa è tolta, non esiste più la tua colpa. Adesso di fronte a me sei a posto, la tua colpa è cancellata, il tuo peccato è espiato. Adesso tu sei benvenuto nella presenza di Dio. E questo è quello che fa Dio in Gesù Cristo. Dio si prende carico del problema di Isaia. È subito dopo che Isaia sperimenta questa purificazione, subito dopo che lui si è reso puro dalla grazia di Dio, subito dopo che lui capisce che Dio è santo, e lui Dio è altro, è puro, e Dio anche lo ama talmente tanto da intervenire per risolvere il suo problema, mica sta lì con le mani in mano. Isaia non si ferma lì a contemplare il Tempio. Spesso, nella vita cristiana, ci sono degli inizi straordinari. Ancora oggi, cose miracolose accadono, io sono convinto. Però subito dopo, appena si passa, come dire, questa soglia, ci si blocca. Non si riesce più a fare nulla. Sì, il Signore ci ha salvato, il Signore ci ha potenziato, il Signore ci ha espiato, non abbiamo più la colpa, siamo liberi di fronte a Lui. Però immediatamente siamo paralizzati, non sappiamo più fare nulla. Non mettiamo in gioco i nostri doni, non mettiamo in gioco i nostri talenti. Siamo salvati da Dio e immediatamente paralizzati, tutti concentrati su noi stessi, sui nostri problemi, aggrappati alle nostre piccole cose. No, siamo lì a ricercare, a desiderare ancora i pentoloni degli egiziani, probabilmente pieni di carne, piuttosto che attraversare un po' di deserto con il Signore. E non riusciamo più a fare nulla. La Chiesa ci viene problematico, la dimensione, la disciplina personale, idem, le relazioni con i fratelli, insomma, non sono il massimo. Quindi siamo salvati sì, ma siamo salvati per l'inutilità? Non c'è nessuno che dice: Signore, ecco, sono a disposizione, Signore, insegnami quello che io devo fare per te. I tuoi progetti sono prioritari adesso nella mia vita. Invece guardate Isaia. Lui è salvato, lui gode dell'espiazione di Dio, ma lui non è lì, non si concentra su se stesso. Lui non rimane lì alla ricerca della propria soddisfazione personale e spirituale adesso. Lui quello che fa, guardate dal versetto 8, guardate la prontezza di Isaia, guardate la conseguenza di Isaia. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora Isaia cosa dice? Dice: ancora no, voglio ancora vivere questa esperienza multisensoriale, questa visione a 3D? No. Quello che dice Isaia, perché ha capito la posta in gioco, dice: Signore, io rispondo adesso. E guardate come risponde Isaia: eccomi, manda me. Ecco cosa produce la visione della santità di Dio. Produce prontezza per il servizio. Sapete cosa significa prontezza per il servizio? Te lo dico in modo banale, e perdonatemi per la semplificazione. Significa che adesso tu ti guardi attorno e invece che concentrarti sulle difficoltà, sulle perplessità e sui problemi, tu adesso inizi a costruire per il regno di Dio, lì dove sei, la Chiesa dove sei. Ti preoccupi di contribuire positivamente, di guardare il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, e provi a riempirlo, a metterti in gioco, a essere attore e non spettatore. Vuol dire che esci dalla logica, no, della pretesa, per adesso inizi anche tu a sporcarti le mani, a testimoniare, a servire, a incoraggiare, a costruire. Significa che adesso lo spettacolo è finito e c'è bisogno di uomini, di donne pronte ad andare, desiderose di servire il Signore perché hanno visto Dio realmente. Io dubito che l'esperienza di Isaia fosse autentica, se senza questa parte. Questo è ciò che è autentico, è l'autentica ultima della sua esperienza. Non è la contemplazione, bella che sia, non è la mistica, bella che sia. Eccomi, Signore, mandami. sono totalmente in gioco per te. Dov'è la tua missione? Dov'è, Signore? Io voglio lavorare per la costruzione, per contribuire all'avanzamento del tuo regno. Voglio in umiltà impegnarmi per la giustizia, per annunciare il Vangelo con le parole e con i fatti. Però Isaia non avrà grande successo, e arrivo alla conclusione. Isaia andrà, avrà un dono straordinario, però sarà un predicatore eccellente, forse il miglior predicatore di tutti i tempi, ma lui predicherà un popolo a persone che non saranno completamente interessate alla sua predicazione. Lui avrà il dono più importante che ci sia stato, probabilmente, però mentre lui parlerà, i suoi ascoltatori si addormenteranno. E il Signore dice, lo manda però, perché il servizio per il Signore non è mai spreco. Nessuno ha mai fatto una minima cosa per il Signore in vano. Mai il vostro lavoro non è in vano per il Signore, qualunque cosa voi facciate. Isaia sperimenterà l'insuccesso nella propria vita terrena, però sappiamo con certezza che nei piani di Dio, e questo non è insuccesso, questa è la garanzia della sua benedizione, è la vittoria della sua chiamata. Io non so se il Signore vorrà mai onorarci di vedere i frutti del nostro lavoro. Io non so se il Signore nella sua immensa grazia vorrà donarci, no, di vedere il risultato del nostro sforzo, del nostro impegno. Può essere, può anche non essere. In ogni caso vale la pena servire il Signore fino in fondo, come Isaia. Alla fine c'è una parola che mi ha sempre incoraggiato. Guardate, c'è una deportazione, c'è un problema. E poi dice, versetto 1 parla di questi ceppi, no? Un popolo di ceppi. Immaginate un bosco. L'opera di Dio, dice, qua sarà a un certo punto come un intervento su un bosco in cui si segheranno, si taglieranno tutti gli alberi principali e rimarranno dei ceppi. Uno guarda questo scenario e si scoraggia. Ceppi? Non ci sono più querce, ci sono solo ceppi. E il Signore però dice, se anche tutto intorno a voi sarà fatto di ceppi, se anche la panoramica, se il vostro circondario non vedete altro che ceppi, sappiate che ci sarà un ceppo santo e ci sarà una nuova pianta che nascerà da quel ceppo. E questa nuova pianta sarà piena di speranza. Ecco, rimane ceppo. Così resta il popolo come ceppo, una discendenza santa. Isaia più in là dirà che a un certo punto in Isaia 7, poi da questo ceppo è venuto fuori Gesù. Io non so com'è la tua vita, io non so in quali condizioni, non so se è fiorente o se tu come me spesso sperimenti il contesto dell'essere ceppi. C'è speranza che il ceppo produrrà un albero importante. E questa speranza però, sapete da cosa è dovuta? Dalla grandezza di Dio, che è altro, che è puro e che è amore. Non preoccupiamoci dei ceppi, ma andiamo avanti. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo considerare la nostra vita vogliamo considerare come spesso facciamo degli errori. Crediamo Dio addomesticabile, il genio della lampada. Facciamo lo sbaglio di considerarci a posto, accettati da Dio perché siamo qualcuno, qualcosa. Oppure ci consideriamo definitivamente perduti, non vogliamo più avere a che fare con Dio. Oppure diciamo, Signore, io ti servirò soltanto se ci sarà un grande e importante successo nella mia vita. Però questa mattina il Signore ci richiama all'essenziale, al Dio uno e trino, al Dio santo, al Dio che è puro, che è altro, che è amore. Ci sarà un ceppo santo, un rampollo spunterà dalle sue radici, un ramo uscirà dal ceppo e lo spirito del Signore riposerà su di lui. Sarà uno spirito di saggezza, di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e timore del Signore. Ora, se anche il ceppo caratterizza la mia e la tua vita, in Gesù il ceppo può fiorire. Signore, noi vogliamo prendere questa promessa per noi. Vogliamo vivere questa visione della tua santità. E vogliamo impegnarci per il tuo servizio, Signore, come Isaia ci insegna. Signore, sappiamo che non è il frutto della nostra competenza, della nostra immaginazione, del nostro bisogno, ma è nella tua immensa grazia che arrivi fino a noi e ci chiami al tuo servizio. Io ti prego per ognuno di noi, Signore, che si sente ceppo, senza speranza, tagliato, sradicato. Io ti prego, Signore, che tu possa innestare in noi, Signore, la speranza che solo Gesù Cristo può dare. Anche quando ogni cosa, Signore, va contro speranza. E ti prego, Signore, che questo popolo, questa Chiesa, sia una nazione di ceppi santi. Ceppi sì, ma santi, pieni di speranza e di vittoria. In Gesù Cristo. Amen.